Ucraina, attesa la risposta di Putin, intanto è in Mimetica e nel Kursk. Italia Gaza, Italia USAID, il mondo umanitario in ginocchio. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Very serious. People are going to today. People will die in this war. They died yesterday, and sadly, unless there's a ceasefire tonight, they'll die tomorrow.
Israel has cut off electricity to a vital desalination plant.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo è lontano, se sono due sì questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici, ascoltatori, vi porgo i saluti io, li porgono la squadra di Nessun Luogo. Antonio Tali, Andrea Macchioni, Giulia Canizzario, Asia Pesce, in console c'è Valeria Bernardi, in assistenza c'è Mira Lucchetti. E poi ci siete voi, 349-238-6666, sms whatsapp, domande e commenti, siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. 16:08 e 15 secondi in questo esatto istante qui a Milano, alle 18:08 e una manciata di secondi a Mosca, dove tra poco dovrebbe parlare Vladimir Putin e dire la sua sulla proposta di tregua. Giornata cruciale quella di oggi, è attesa una conferenza stampa congiunta, Vladimir Putin, Alexander Lukashenko, i network internazionali indugiano su una grande sala di Mosca allestita piena di giornalisti dove i due leader dovrebbero parlare e è già stato detto dall'entourage di Vladimir Putin, a domanda precisa di giornalista risponderà anche sulla proposta di tregua statunitense accettata dagli ucraini e che ora è rimbalzata come una palla nel campo di Mosca. Nel frattempo però è arrivata una prima doccia fredda perché Ushakov, un membro più stretto dello staff di Vladimir Putin, ha respinto quel piano. Sarebbe sostanzialmente ai suoi occhi una tregua per l'esercito ucraino utile per riorganizzarsi. Nel frattempo Vladimir Putin si fa vedere in Mimetica nel Kursk, è la prima volta in 3 anni che si fa vedere al fronte, ma il Kursk, che è stato quasi del tutto riconquistato, era forse l'unica, una delle poche carte che Volodymyr Zelensky poteva giocarsi nel tavolo negoziale, staremo a vedere. Parleremo di questo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, aspettando le parole in diretta di Vladimir Putin, ma poi parleremo di un'altra vicenda che ha a che fare col mondo umanitario, e a che fare col mondo, perché USAID era sostanzialmente una delle più grandi fonti di approvvigionamento del terzo settore, questo a livello globale, e i tagli voluti dal Doge di Elon Musk stanno impattando in maniera molto molto violenta su tantissime aree del mondo, su tantissimi progetti, anche su progetti di cooperazione italiana. A proposito di tagli, ci sono anche i tagli dell'elettricità nella striscia di Gaza, voluti dall'esercito israeliano per mettere pressione. Nel frattempo continuano frenetici colloqui di Doha. Siamo ancora nella fase di transizione dalla fase 1 alla fase 2. Sentirete in esclusiva le voci che arrivano dalla striscia di Gaza per darvi conto di che cosa significa vivere nella striscia senza elettricità. Una parte ve l'anticipo, c'è anche molta meno acqua perché sono i generatori elettrici che pompano l'acqua nella striscia. Questi i temi di quest'oggi per voi, 349-238-6666, velocemente, altri dossier. Il nostro dossier parte dalla Serbia perché per sabato è prevista una gigantesca manifestazione studentesca nella capitale Belgrado e fin da oggi si stanno muovendo migliaia e migliaia di studenti, sono in marcia, a piedi, in bici o con i treni verso Belgrado per quella che potrebbe essere a tutti gli effetti la più grande manifestazione della storia moderna del paese e naturalmente ve ne daremo conto nella puntata di domani e poi di lunedì. Un'altra notizia che arriva dalla Siria, una Siria peraltro bombardata da Israele recentemente anche nella zona di Damasco, obiettivo Jihad Islamica. una Siria che vedrà un periodo di transizione politica di 5 anni. Lo si legge nella dichiarazione costituzionale annunciata oggi dall'autoproclamato presidente siriano Ahmad Shara, al-Jolani nome di battaglia, secondo quanto riferisce l'ufficio della presidenza di Damasco. Maxi operazione della polizia giudiziaria in Belgio. Stamattina un centinaio di investigatori, su ordine del giudice istruttore della Procura federale, hanno condotto perquisizioni a tappeto a Bruxelles, in Vallonia, nelle Fiandre e in Portogallo, fermando vari lobbisti legati al colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei. Lo fa sapere la stessa Procura federale. Le persone fermate sono sospettate di aver corrotto attuali ed ex parlamentari europei per favorire gli interessi commerciali dell'azienda cinese in Europa. Il portavoce del Parlamento europeo ha diffuso immediatamente un comunicato. Il Parlamento europeo prende atto delle informazioni. Abbiamo ricevuto una richiesta di cooperazione dalle autorità belghe per assistere l'indagine che il Parlamento onorerà rapidamente e pienamente. Vi sarebbero anche al centro dell'inchiesta alcuni nomi italiani. E a proposito di italiani, lo sapete, sono tanti quelli detenuti a volte ingiustamente all'estero, tra questo il caso di Trentini, il cooperante arrestato e apparentemente senza alcun motivo detenuto in Venezuela. Qui al G7 parleremo anche della questione Venezuela, a dirlo è il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha detto che da ieri è in contatto con i genitori di Trentini. Nel frattempo hanno fatto il loro ingresso nella grande sala dove si terrà la conferenza stampa Alexander Lukashenko e Vladimir Putin, che stanno firmando una serie di documenti, immagino memorandum d'intesa tra i due paesi, gli ennesimi. I due paesi sono forti alleati e forti amici naturalmente. Vi davo conto della già parziale doccia fredda rispetto alla proposta statunitense di tregua, perché sostanzialmente Ushakov ha detto non tiene conto intanto di una proposta a lungo termine e tiene conto solo delle esigenze ucraine. In realtà, a ben vedere, non era esattamente così la proposta, nel senso che era piuttosto sbilanciata su un congelamento dello stato di fatto e quindi anche dei territori attualmente occupati. Ci andiamo subito, anche perché c'è uno scoop del Washington Post che rivela qualche dettaglio in più su quello che potrebbe essere piano e contropiano. Chiudiamo i nostri dossier internazionali, ricominciamo il nostro racconto, lo facciamo con questa voce.
L'unico modo per porre fine a questa guerra è negoziarne la fine. Noi crediamo che sia sempre meglio negoziare quando le due parti non si stanno sparando a vicenda. Questo è ciò che pensa il presidente ed è ciò che speriamo di ottenere. Oggi gli ucraini hanno espresso la loro volontà e disponibilità a negoziare immediatamente. Speriamo che anche la Russia risponda positivamente. We hope the Russians answer to that will also be yes.
Mentre in corso a Mosca una liturgia che riafferma la liaison tra Mosca e Minsk, casomai ce ne fosse bisogno, vi do conto dell'indiscrezione pubblicata dal Washington Post su quelle che dovrebbero essere le controcondizioni russe al piano presentato dagli Stati Uniti rispetto alla tregua in Ucraina. Sostanzialmente, vado per punti: riconoscimento dell'autorità russa sui territori ucraini già invasi, nella loro interezza, istituzione di una zona cuscinetto nel nord-est dell'Ucraina, ai confini delle regioni russe di Belgorod e Bryansk, istituzione di una zona demilitarizzata nel sud dell'Ucraina, questa volta siamo ai confini con la Crimea occupata, rifiuto di qualsiasi forza di peacekeeping o simili in Ucraina, smantellamento completo dell'attuale governo ucraino. In più, secondo ambienti diplomatici molto vicini a Vladimir Putin, quella tregua dei 100 giorni proposta da Donald Trump non sarebbe altro che un escamotage che permetterebbe agli ucraini di riorganizzarsi e andare avanti nei combattimenti. Buongiorno e ben ritrovata. Nel suo luogo lontano Anna Zafeso, a firma della Stampa. Anna, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Allora, siamo in attesa di capire se Vladimir Putin dirà qualcosa in particolare sulla tregua. Gli occhi sono tutti naturalmente su agenzie e network internazionali. Però sostanzialmente gli obiettivi di Putin sarebbero un'Ucraina occupata e riconosciuta nei quattro territori, un'Ucraina sostanzialmente demilitarizzata, non nella NATO, e allo stesso tempo però una Unione Europea il più possibile indebolita e senza un'architettura di difesa. Diciamo che tutto non potrà ottenere. Che cosa ti aspetti a questo punto possa dire Vladimir Putin?
Ah, Vladimir Putin per ora è rimasto silente anche perché gli conveniva, visto che parlavano tantissimo tutti gli altri, quindi a lui conveniva stare zitto. Adesso che la parola è sua, lui tiene questa pausa di silenzio per il momento. Ha fatto parlare appunto il suo consigliere degli affari internazionali, Yuri Ushakov, che ha detto che ha respinto di fatto già la proposta di tregua di 30 giorni, quindi rimanendo sulla posizione che conosciamo di Putin, che la tregua è soltanto un sotterfugio degli ucraini. E vediamo che cosa dirà Putin, che dovrebbe incontrare la delegazione americana che è arrivata a Mosca, che è la vera trattativa in corso, cioè quali proposte porta Steve Witkoff e quali rivendicazioni gli farà Putin. Però direi che per il momento l'ago della bilancia è verso un no senza condizioni. Io mi aspettavo, devo dire, di più un tentativo di, diciamo, di in qualche modo di incartare il no in qualche ulteriore richiesta impossibile, però senza respingerla esplicitamente, perché a questo punto ovviamente Mosca, se dice no e basta, si espone a un rischio, che il rischio è che sia Putin stavolta il bersaglio dell'ira di Trump e non più Zelensky.
E a quel punto sappiamo che gli strumenti dell'ira di Donald Trump sarebbero sanzioni mai viste, sanzioni che in realtà abbiamo visto, l'Europa ci ha provato, non hanno funzionato esattamente come avrebbero dovuto nelle menti dei loro ideatori, ma tant'è. Ti porto su un altro aspetto che sembra puramente iconografico, ma forse non lo è, Anna Zafesova, perché nel frattempo Giulia Cannizzaro ha raggiunto Abbas Galiamov, ex speechwriter di Vladimir Putin, inserito nella lista dei ricercati nel registro degli agenti stranieri perché aveva criticato l'aggressione russa contro l'Ucraina. E il punto iconografico qual è? Putin è andato al fronte per la prima volta in 3 anni, va in Kursk, indossa una tuta mimetica. Che cosa vuol dire dal punto di vista della comunicazione? Sentiamo insieme Abbas Galiamov.
I think this is the message which was intended more for the inner audience than for America, or...
Credo che con la scelta di andare personalmente al fronte, Putin abbia voluto mandare un messaggio più al pubblico interno, ovvero ai russi, che all'America o all'Europa. Ha voluto dimostrare con la sua presenza di essere riuscito a cacciare gli ucraini da Kursk. Ha voluto prendersi i meriti di questa grande vittoria il più possibile. Per questo si è recato personalmente sul posto, proprio indossando una tuta mimetica. In questo caso l'immagine è importante. Ha voluto dimostrare alla sua gente che sta affrontando la questione come il comandante in capo che ha condotto l'operazione.
Così colui che aiutava a redigere i discorsi pubblici di Vladimir Putin, Abbas Galiamov, raggiunto dalla nostra Giulia Cannizzaro, Anna Zafesova, firma della Stampa, fra gli altri, voce ricorrente qui a Nessun Luogo Lontano, anche tu sei della stessa opinione, per la prima volta si fa vedere in quel modo, in modo da comunicare internamente ma anche esternamente, proprio nel giorno in cui sta invece comunicando in giacca e cravatta in questa conferenza congiunta con Alexander Lukashenko.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro Abbas Galiamov in generale è una delle voci più lucide di solito tra i commentatori russi, ovviamente in esilio. Credo che sia un messaggio per l'opinione pubblica russa, questa uniforme militare indossata per la prima volta in 3 anni di una guerra che lo stesso Putin notoriamente evita di chiamare guerra, quindi semmai un richiamo, anche perché una delle rare volte che in effetti l'esercito russo può vantarsi di qualcosa, visto che in realtà i successi russi non sono molto, molto cospicui sul campo. Quindi sì, Putin vittorioso, ma anche un messaggio però anche oltre oceano, per usare una terminologia trumpiana: ecco le carte che ho da giocare, guarda che io sto vincendo sul terreno, guarda che gli ucraini, se va avanti così, non avranno territori russi da barattare in un eventuale scambio con territori occupati ucraini, e quindi tu stai mandando un inviato speciale a parlare con me, sappi che io ho delle posizioni di forza, certo, e lo incontrerò da questa posizione.
La voce di Anna Zafesova, firma della stampa, mentre sta andando in onda l'inizio della conferenza stampa congiunta. Lukashenko, presidente bielorusso, e Vladimir Putin, presidente russo, per il momento non stanno toccando i punti a noi cari, stanno parlando piuttosto di come si stia riaffermando la loro alleanza, e ci vado tra pochissimo. Anna Zafesova, rispetto a mesi fa, Zelensky ha abbassato tantissimo l'asticella, ha abbassato i toni, ma dipende tutto solo dal cambio di amministrazione statunitense? E collego la seconda domanda: siamo veramente sicuri che Vladimir Putin possa dare un niet così secco a Donald Trump? Perché con Trump ha un rapporto privilegiato che con qualsiasi altro presidente non potrebbe avere. Siamo davvero sicuri che lo voglia buttare via così?
Partendo dalla seconda domanda, no, non dovrebbe assolutamente dare un niet così chiaro, anche perché appunto già Trump è stato la svolta trumpiana, è stata per lui in tutta la sua follia e contraddizione una fortuna incredibile, quindi sicuramente non dovrebbe, se fosse un politico che ragiona come ragioniamo noi, ma siccome è molto probabile che Putin ragiona dicendo che se Trump mi viene incontro, se l'Occidente mi fa un'offerta, se Zelensky accetta in maniera tratto del tutto tattica di farmi un'offerta, vuol dire che sono alla frutta, vuol dire che io posso ottenere di più, perché dovrei cedere proprio adesso che posso ottenere di più? Io cedo se non riesco più ad avanzare, ma se posso avanzare perché devo fermarmi? E questa potrebbe essere la logica di Putin, per dire io dico niente per poi eventualmente rilanciare. Per quanto riguarda Zelensky secondo me ha fatto una cosa molto, molto, molto ragionevole, perché in fondo quando si è capito che Trump non capisce bene la differenza tra tregua e pace, infatti ha risposto a Zelensky che parlava di garanzia di sicurezza per l'Ucraina dicendo non ci voglio nemmeno pensare, prima smettete di sparare, poi eventualmente se ne parla. Quindi nel momento in cui si è capito che il presidente americano stava mettendo il carro davanti ai buoi, tanto valeva dargli il carro a quel punto e dire ok, facciamo questa tregua di 30 giorni, tanto i russi non la vorranno, e se la vogliono meglio, per 30 giorni non veniamo bombardati, intanto la palla è passata in territorio russo e Trump ha lasciato almeno per il momento in pace il presidente ucraino. Vediamo adesso cosa succede con Putin, che infatti adesso all'improvviso, da che era il vincitore silente di tutta questa di tutto questo spettacolo, adesso invece si trova lui nel mirino della Casa Bianca.
Anche perché noi continuiamo a usare la metafora della palla, io la palla non la vedo al momento sul tavolo enorme sul quale campeggiano i due scranni con Lukashenko e Vladimir Putin, ma ricordiamoci che i russi amano soprattutto giocare a scacchi più che a giri di carte o a pallone, quindi qualcosa di molto molto più complesso. Grazie mille Anna Zafesova, firma della stampa, voce a nessun luogo. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Buon lavoro a voi, grazie.
(3) 3492386666, continuiamo l'analisi naturalmente, continuiamo a tenere gli occhi puntati su Mosca. In questo momento sta parlando il presidente bielorusso Alexander Lukashenko. Qualcuno scrive: ora Trump può stringere il cappio veramente su Vladimir Putin, scrive un ascoltatore. Se queste sono le condizioni, auguri, la guerra sarà ancora lunga. Su questo mi permette di sentire, gentile ascoltatore, francamente vedo un orizzonte temporale che prima o poi si esaurirà per tutta una serie di motivi. Qualcuno ipotizza un premio Nobel per la pace a Donald Trump se casomai la pace scoppierà. Qualcun altro torna sulla questione della liberazione del Kursk. Kursk non è ancora del tutto liberato, come da prassi gli ucraini dicono ci stiamo attestando su posizioni più comode. È ovvio che si stanno ritirando. Chi faceva polemica sull'informazione di ieri. Putin lancia la moda della mimetica d'operazione speciale, che non è la mimetica da guerra, ironizza un altro ascoltatore. Allora, torniamo su quello che è stato, diciamo, sono stati due i segnali che sono arrivati quest'oggi, ma poi ripeto, stiamo a vedere se parla Vladimir Putin. Dall'altro Ushakov, che è tornato a reiterare il no da parte dell'amministrazione di Vladimir Putin. Dice sostanzialmente questa tregua portata avanti dall'amministrazione Trump e da Witkoff, che fra l'altro, vi do notizia, parlerà questa sera con Vladimir Putin, tiene solo conto delle istanze ucraine. Sembra un po' surreale come affermazione, ma tant'è. Dall'altra parte c'era questa esclusiva del Washington Post che mostra tutta la contrarietà di Putin, soprattutto su alcuni punti. Uno di questi è, per esempio, il NIET a qualsiasi forza di peacekeeping in territorio russo. Si era ipotizzato, lo ricorderete, non tanto di forze europee, comunque gli europei si preparavano a prescindere o si preparano a prescindere, ma si pensava a forze più neutre agli occhi di Vladimir Putin, quindi per esempio brasiliani, pakistani, eccetera eccetera. Cosa pensa di ottenere Vladimir Putin a questo punto rifiutando la proposta statunitense? Lo ribadiva molto bene Anna Zafesova, pur con la metafora sbagliata, aggiungo io, ma l'ho portata io. Adesso la palla è in campo russo, quindi adesso sei tu che devi giocare. Sentite ancora Bas Galiamov.
Putin will definitely do everything to avoid conflict with Trump.
Putin farà sicuramente di tutto per evitare uno scontro con Trump. La sua posizione non è abbastanza forte da potersi permettere di mettersi contro di lui. Ovviamente però non vuole fermarsi subito senza ottenere qualcosa in cambio. Quindi cercherà di mantenersi saldo sulle sue posizioni, offrendo qualcosa in cambio, come il ruolo della Russia in Medio Oriente rispetto al programma nucleare iraniano, o in Africa o in America Latina. Ha molto da offrire, come le terre rare russe, il gasdotto Nord Stream 2, il petrolio, tutto. Perciò si metterà a contrattare. Offrirà a Trump tutto ciò che Trump vuole, chiedendo in cambio solo l'Ucraina. Dammi l'Ucraina. Questa è la sua strategia.
Give me Ukraine. This is his strategy.
Il microfono di Giulia Cannizzaro, la voce dell'ex collaboratore strettissimo di Vladimir Putin, Abbas Galiamov, colui che metteva nero su bianco le parole che poi Vladimir Putin pronunciava, fra gli altri, in pubblico. Chi meglio di lui lo conosce? Ebbene, anche questo. Ascoltate, A Nessun Luogo è Lontano, adesso piccola pausa, ascolterete anche i numeri della borsa, poi torniamo, parleremo di tagli. Tagli all'elettricità, quelli nella striscia di Gaza, tagli per miliardi e miliardi di euro, parlo di USAID, che fra le altre cose è anche un taglio autoinferto all'amministrazione americana, perché come sapete fare anche cooperazione e sviluppo nel mondo può essere un modo per fare soft power, e Trump se l'è tolto completamente. La borsa e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
We're cutting off.
Stiamo togliendo cibo a milioni di bambini per risparmiare qualche centesimo di dollaro. Sapete, si tratta di meno dell'1% del nostro budget. Questa non è una questione legata al risparmio e per molte persone può fare la differenza tra vivere o morire.
La voce di una impiegata di USAID appena licenziata che dava conto degli effetti sul lungo termine a livello globale di quella che è a tutti gli effetti la più grande agenzia umanitaria, o meglio il più grande donatore umanitario al mondo, 72 miliardi di dollari di assistenza erogati nel 2023, il 40% di tutti gli aiuti umanitari contabilizzati dalle Nazioni Unite nel 2024, e adesso sostanzialmente stop, omaggiando quella motosega in senso figurato, ma poi neanche tanto, per lo stesso Musk l'ha tirata fuori stile Milley per tagliare i costi. I punti sono due. Tantissime realtà del terzo settore si affidavano ai fondi di USAID, che ripeto erano molto corposi, e poi c'è un piano più strettamente politico, perché è inutile negare e nasconderci dietro un dito che comunque quel pezzo lì era sicuramente parte dell'arsenale del soft power statunitense in giro per il mondo, e così con apparente grande leggerezza Donald Trump se ne priva. Buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano al professor Pier Giorgio Ardeni, insegna economia politica e dello sviluppo all'Università di Bologna. Professore, buongiorno.
Buongiorno.
E buongiorno anche a Giampaolo Silvestri, segretario generale di Fondazione AFSI. Silvestri, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Allora, partiamo dal campo, partiamo dall'esperienza diretta e personale. Giampaolo Silvestri, Fondazione AFSI, che cosa significa per voi il taglio dei fondi americani?
Dunque, per noi significa che adesso, al netto di vari cambiamenti che sono sempre in corso perché la situazione è sempre molto confusa, di fatto il venir meno di circa 17 milioni di euro di contributi per il 2025, e quindi venir meno l'assistenza a circa 600.000 persone che attraverso questi progetti in diversi paesi di Africa come Uganda, Congo, Somalia, Kenya, ma anche America Latina, Haiti, Brasile, Ecuador, assistevamo con progetti finanziati appunto dagli USAID. Quindi è un grosso impatto sulle nostre attività e anche sul nostro staff, perché comunque su questi progetti lavoravano circa 400 persone che purtroppo abbiamo certo. dovuto avviare le procedure per lasciarle a casa, venendo meno altri progetti.
E molto spesso
alcuni progetti sono stati sospesi, di un paio abbiamo ricevuto negli ultimi giorni delle lettere di ripresa delle attività, ma diciamo la maggior parte abbiamo ricevuto le lettere di chiusura, ecco.
La voce di Giampaolo Silvestri, segretario generale di Fondazione AVSI, professor Pier Giorgio Ardeni, lo ricordo, economia politica dello sviluppo all'Università di Bologna. Non è inusuale, lo chiedo da aspirante economista, quello che ero, a economista, non è inusuale che una larga fetta dell'aiuto umanitario mondiale dipenda da una sola agenzia, cioè non è una stortura di per sé?
Sì, beh, però intanto qui si parla di lo sviluppo, di cui gli aiuti umanitari sono solo una parte, perché gli aiuti umanitari hanno una caratteristica anche particolare, perché sono quelli che si devolvono per situazioni di emergenza. Questi certo. sono aiuti allo sviluppo. Allora, gli aiuti allo sviluppo da sempre, cioè da circa gli anni 60, si è deciso, ogni paese contribuisce in sostanza in rapporto al proprio PIL, cioè anzi i paesi avanzati si erano dati l'obiettivo di contribuire, era uno degli obiettivi del millennio, poi che è tornato negli obiettivi dello sviluppo sostenibile, di contribuire almeno lo 0,7%. Gli Stati Uniti in realtà, avendo il PIL tra i più alti del mondo, oggi vabbè, è ancora il più alto, ma la Cina incalza, sì. è comunque il paese che destina la maggior quota di aiuti necessariamente. E poi c'è una ragione, in realtà, che è la ragione principale, la ragione politica, cioè gli Stati Uniti cominciarono a fare aiuti allo sviluppo, vabbè, intanto già il piano Marshall prefigurava certo. aiuti allo sviluppo, per ragioni non sono ragioni umanitarie, sono principalmente ragioni di politica internazionale, di influenza. Poi certo hanno anche una importante componente umanitaria e di sincero, come dire, obiettivo di contribuire allo sviluppo dei paesi o alla riduzione della povertà, insomma. Però hanno fondamentalmente questa funzione di agire come era una sorta di terzo braccio della politica estera degli Stati Uniti, già secondo l'idea di Truman, cioè del presidente Truman. E quindi sono sempre stati un modo per gli Stati Uniti per garantirsi una influenza. Infatti ci sono paesi che le hanno ricevuti molto di più e certo. paesi che ne hanno ricevute molto di meno. Cioè, pensiamo che l'Egitto, per esempio, è un paese che ha ricevuto moltissimi aiuti allo sviluppo, molto più del Sudan, mentre uno direbbe ma il Sudan ne aveva più bisogno.
Certo.
Però l'Egitto era sempre stato un importante riferimento politico strategico nell'area e quindi hanno sempre ricevuto molti aiuti allo sviluppo.
E mai quanto poi oggi la interrompo, professore, il Sudan avrebbe bisogno perché la peggior crisi umanitaria al momento sulla faccia della terra, 12 milioni di rifugiati. Professor Giorgio Ardeni, Università di Bologna, tra poco le chiederò, allora è un suicidio, è un harakiri, perché ti privi di una leva di soft power che potevi utilizzare in maniera molto maliziosa. Prima però torno da Giampaolo Silvestri, segretario generale Fondazione AVSI. Come mitigate il rischio voi come esempio del terzo settore italiano? Adesso mancano dei milioni di dollari, il che vuol dire che alcuni progetti li dovete fermare. Come si fa a non fermarli? Vi dovete rivolgere gioco forza a qualcun altro?
Dunque noi quello che stiamo cercando di fare, innanzitutto noi ci stiamo muovendo seguendo due criteri: da una parte cercare di tutelare e di continuare a fornire assistenza ai beneficiari di questi progetti e quindi cercare di continuare a sostenere queste attività con fondi di altri progetti, abbiamo avviato anche una raccolta fondi presso donatori privati e quindi rivolgendoci ad altri donatori, in primis l'Unione Europea ma anche lo stesso governo italiano, non le Nazioni Unite, perché comunque le Nazioni Unite venivano finanziate da USAID, quindi anche le agenzie delle Nazioni Unite sono entrate in crisi, in primis il World Food Program, l'Alto Commissariato per i Rifugiati, e dall'altro cercando anche di tutelare quelli del nostro staff, quindi dove è possibile cercando di mantenere i contratti di lavoro, perché comunque il bene delle persone per noi rimane un aspetto fondamentale. È chiaro che non sarà semplice, perché comunque già alcuni paesi europei stanno un po' seguendo per altre ragioni, comunque ad esempio diciamo dell'America, e quindi tagliando i budget. L'Inghilterra, proprio c'è stata una dichiarazione di Starmer dell'altra settimana, che dice dobbiamo aumentare le spese della difesa, uno dei primi capitoli che taglieremo saranno gli aiuti allo sviluppo. Quindi le prospettive non sono buone, anche perché questa decisione degli Stati Uniti di fatto è stata così forte, così sconvolgente, così inaspettata da un certo punto di vista, che rimette un po' in discussione anche un po' il senso della cooperazione allo sviluppo, sia gli aiuti umanitari sia gli aiuti allo sviluppo in quanto tali, e quindi pone un po' una riflessione a tutto il mondo della cooperazione allo sviluppo, anche perché i tagli sono stati fatti senza una logica, non c'è un criterio per cui hanno salvato un progetto piuttosto che un altro, no? Voglio dire, abbastanza casuale.
Sì.
E quello che ci si aspetta è anche un cambiamento della logica degli Stati Uniti, no? Con questo approccio, come viene detto oggi, transnazionale, cioè nel senso di una negoziazione, e quindi fondi in base a risorse, in base a quanto un paese può offrire, quindi al di fuori di una logica di sviluppo dell'agenda 2030, del benessere, della pace, della prosperità. È chiaramente un mondo nuovo che si apre e sul quale si pone una riflessione tutti i soggetti coinvolti.
La voce di Giampaolo Silvestri, segretario generale Fondazione AVSI. Torno per l'ultima domanda, quella da milioni e milioni di dollari, gli stessi tagliati a USAID, al professor Piergiorgio Ardeni, Università di Bologna. Perché privarsi di questa leva? Ho capito che si fanno i tagli, ho capito che lo strapotere di Elon Musk al Doge consente anche questo, però, e ho capito anche che c'è un disimpegno internazionale da parte statunitense molto molto forte e da epoche non sospette, però tu in realtà con pochi, lo dico male, con pochi miliardi erogati in giro per il mondo ti garantivi una leva politica, diplomatica e culturale di un certo tipo. È un suicidio?
Sì, è un suicidio, però risponde no, è vero, dal nostro punto di vista e dal punto di vista del mondo è un suicidio, però risponde a questa logica di potenza che adesso gli Stati Uniti hanno deciso di assumere, una logica di potenza che fa da sé, che non interessa più rapporti di cooperazione o di amicizia, diciamo, comunque gli interessa solo, è un atteggiamento per certi versi immedico, nel vero, nel vecchio senso del termine. Noi vi aiuteremo quando pensiamo che ci fa comodo e nel modo che ci fa comodo.
Certo.
Logica del uscire dagli organismi internazionali, uscire dalle... Io non mi stupirei se tra un poco decidessero anche di uscire dalle Nazioni Unite, perché risponde a questa logica. Noi vogliamo fare da soli, non crediamo più e non vogliamo più investire in questi organismi internazionali, non vogliamo più il coordinamento della cooperazione, perché poi nei paesi, io sono stato molto nei paesi, in ogni paese c'è un coordinamento dei donatori, in cui certo, naturalmente i vari donatori ragionano cosa fare, c'è chi si occupa di sanità, chi si occupa più di bambini, chi si occupa di altre cose, c'è questo. Oh, se gli Stati Uniti si ritraggono, lo fanno per evidentemente intervenire in un modo, e loro hanno deciso di usare le maniere forti, ma le maniere forti le hanno sempre usate, cioè la politica internazionale prima fosse fatta da uomini, diciamo così, ma c'era un po' a tanti livelli, dal ai più operativi di cooperativi.
Purtroppo, professor Ardeni, la linea non ci soccorre, ma il discorso è chiaro, non è sempre stato rose e fiori, c'erano anche i fucili. A questo punto si usa un approccio molto più muscolare, niente fucili, niente rose e fiori, ma soprattutto dazi e tariffe. Sta parlando Vladimir Putin, si sta esprimendo, scusate il francesismo, sto leggendo sotto pancia su France 24, sulla guerra in Ucraina, ci andiamo tra pochissimo. Intanto grazie mille al professor Piergiorgio Ardeni, Università di Bologna, grazie mille, soprattutto in bocca al lupo anche a Giampaolo Silvestri, Fondazione AVSI. Noi andiamo sul traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
come ci immaginavamo, scaletta da ribaltare completamente, quasi in chiusura di trasmissione. Vladimir Putin sta rispondendo a domande dei giornalisti sull'Ucraina. Andiamo un attimo a sentire. Questa è la versione della BBC, la sentirete doppiata evidentemente in inglese.
We need to negotiate with our American colleagues and partners, maybe a phone call with President Trump. But the very idea of ending this conflict by peaceful means, we support that.
Allora, avete appena sentito un passaggio fondamentale. Spesso siamo fortunati quando andiamo un po' a caso in queste conferenze stampa. Forse, cioè, ci dovrebbe essere la telefonata con lo stesso presidente Donald Trump, ma sostanzialmente Vladimir Putin dice: per una pace duratura bisogna eliminare le radici del conflitto. Lui dice: non vuole una fine dei combattimenti, fine se stessa. Dice: siamo d'accordo sulla fine dei combattimenti, ma una fine che deve condurre a una pace duratura. È tornato a parlare del Kursk. Dice: attenzione, le truppe russe controllano completamente la regione del Kursk, le truppe ucraine sono isolate. Se fosse vero, si sarebbe palesato un fantasma per Kiev, perché si erano sostanzialmente strette a tenaglia le truppe russe su quelle ucraine proprio nella zona del Kursk durante la ritirata. Per gli ucraini rimasti nel Kursk ci sono solo due opzioni adesso: morire o venire catturati, dice Vladimir Putin. Lo stesso Putin ieri in visita nel Kursk ha detto: tutti i prigionieri ucraini verranno trattati come terroristi perché hanno combattuto in territorio russo. A queste condizioni, per gli ucraini sarebbe bene accettare un cessate il fuoco di 30 giorni, dice Putin. Ma perché vogliono un cessate il fuoco di 30 giorni? Per armarsi? E chi controllerà un confine lungo 2000 km? Ci sono troppe domande per un cessate il fuoco. Così un Vladimir Putin che sulla scia di Ushchenko questa mattina, quella piccola breve doccia fredda di cui vi davamo conto, qua ha aperto totalmente i rubinetti senza aprire quello dell'acqua calda, è acqua fredda totale sulla proposta americana. Adesso sta parlando Alexander Lukashenko, naturalmente, e fra l'altro lo stesso Lukashenko ha dato manforte a Vladimir Putin in un altro passaggio piuttosto interessante che è stato pronunciato pochi minuti fa. Consideriamo le azioni della NATO nella crisi ucraina azioni ostili e destabilizzanti che possono condurre a un conflitto nucleare. Russia e Bielorussia sono pronte a prendere misure militari e diplomatiche in risposta alle azioni della NATO. Questo dal punto di vista militare contro l'Alleanza Atlantica. In più, però, Putin ha parlato e sta parlando anche di economia, in particolare di economia di paesi stranieri, nel senso che dice: darò il benvenuto alle compagnie straniere che vorranno tornare in Russia. Stiamo discutendo di un possibile ritorno. Il ritorno delle società straniere sarebbe a beneficio di tutti. Ringrazio il presidente Donald Trump per l'attenzione al conflitto Russia-Ucraina. E qua la situazione è particolarmente delicata, per usare un eufemismo. Sostanzialmente cosa fa? Ringrazia il presidente Donald Trump perché apre un canale di due tipi. Da un lato consente di uscire dall'impasse in Ucraina, dall'altro tende a normalizzare i rapporti tra Mosca e Washington e forse con l'Occidente. Allo stesso tempo dice no alla proposta di tregua che arriva dagli Stati Uniti, accettata dagli ucraini stessi. Allora, o è un primo niet per alzare l'asticella, e su quello Donald Trump è maestro, quindi non so quanto Vladimir Putin possa superarlo in questo, per poi, magari dopo, con la telefonata di Donald Trump e dopo l'incontro con Witkoff, che avverrà questa sera, trovare un punto d'incontro, o davvero siamo a punta capo da domani in poi. 349-238-6666, abbiamo qualche minuto prima della chiusura, tantissimi messaggi che hanno a che fare invece con quelli che sono i tagli a USAID, che abbiamo provato sinteticamente a spiegare. L'effetto sul mondo della cooperazione allo sviluppo, lo avete sentito, è devastante. Tantissimi progetti, tra cui per esempio in Ucraina, in paesi disastrati, Repubblica Democratica del Congo, Uganda, Sudan e non soltanto, sono a rischio con licenziamenti, con la fine degli aiuti. Fine degli aiuti vuol dire fine dei flussi alimentari, per esempio, è giusto per fare un esempio Molto pratico. Kissinger, che non era una mammoletta, si sta rivoltando nella tomba, o almeno credo, così scrive un ascoltatore. Le organizzazioni internazionali hanno fatto di tutto per essere cancellate. Qua parliamo piuttosto di un disimpegno statunitense che non crede particolarmente nel multilateralismo, che non crede nelle organizzazioni transnazionali, non crede nelle Nazioni Unite, non crede nella NATO, non crede nell'OMS, tanto che, se vi ricorderete, se siete affezionati ascoltatori, utilizziamo un hashtag all'inizio dei primi ordini esecutivi firmati da Donald Trump, che era fuori un po' da tutto, fuori da tutti quei consessi, quei lacci e lacciuoli che evidentemente ostacolano quella che è la sua visione di America, di proiezione anche nel mondo. Stefano da Genova, niente fondi, un mondo nuovo che si apre, e usa una parola, un mondo non esattamente bellissimo, sto edulcorando io dal punto di vista naturalmente radiofonico, perché ho sempre la sensazione che siamo solo noi a contribuire, ma magari mi sbaglio. No, si sbaglia, gentile ascoltatore, tutti gli stati, bene o male. Qualcuno si chiedeva come mai o se Cina, Emirati, eccetera, contribuiscono. Tantissime nazioni ricchissime non occidentali fanno della cooperazione allo sviluppo una delle loro cifre, soprattutto in paesi come l'Africa, soprattutto in paesi dove hanno interessi, naturalmente. Lo ripeto, è anche un elemento di soft power che viene utilizzato in maniera molto molto spregiudicata, appunto, in alcuni casi. Putin, qualsiasi ceasefire, qualsiasi cessate il fuoco, deve eliminare alla radice le cause della crisi, l'ho appena detto nella sala piena di giornalisti, lo stesso Vladimir Putin. Tempo, ai noi, scaduto, le ultimissime le sentirete da GR24. Vladimir Putin continua a parlare, conoscendolo e conoscendolo il collega sodale Alexander Lukashenko, la conferenza stampa sarà particolarmente lunga, ma la possiamo sintetizzare con una sola parola: vi piace il piano americano? Niet. Detto ciò, pochi secondi, quelli per ricordare quello che ci guiderà anche nella puntata di domani. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, darvi appuntamento per domani alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être